Ora vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Timoteo capitolo 1 per vedere i versetti da 3 a 7. Stiamo vedendo come trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa, questo è il tema. La settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere che il motivo principale per cui Paolo lasciò a Timoteo ad Efeso fu per qualcosa di molto specifico. Paolo ha chiesto a Timoteo di rimanere per rimuovere la falsa dottrina che era presente nella Chiesa. Questo è il primo compito, possiamo dire, appena inizia la lettera, subito Paolo affronta questo discorso. Il primo compito per Timoteo è quello di rimuovere la falsa dottrina che c'è ad Efeso. Per poi, o possiamo dire insieme a questo, mettere la verità al centro della Chiesa. Questo abbiamo detto e abbiamo visto che sarà un compito molto difficile per Timoteo, un compito che Timoteo riceve, che da quello che leggiamo Timoteo non è così stabile una volta che riceve questo compito, ma Paolo lo rafforza, Paolo lo incoraggia, Paolo gli dà istruzioni affinché Timoteo possa far ciò che il Signore lo ha chiamato a fare. E questo è un compito difficile per Timoteo, perché facendo un breve sorvolo sulla lettera, al capitolo 2, dopo che Timoteo ha affrontato i falsi insegnanti, li ha, possiamo dire, azzittiti affinché non ci sia l'errore, al capitolo 2 tratta di tutta l'adorazione pubblica che la Chiesa deve avere. Al capitolo 3 tratterà sugli incarichi ufficiali nella Chiesa, anziani, diaconi, diaconesse. Al fine del capitolo 3 tratterà su che cosa? Sulla natura della Chiesa e questo tesoro che la Chiesa possiede, che è la verità, verità riguardo a Cristo, il Vangelo. Al capitolo 4 tratterà nuovamente che cosa? I falsi insegnanti, parlando anche dell'apostasia. Sempre al capitolo 4, dopo aver parlato dell'apostasia, dei falsi insegnanti, inizierà a dare istruzioni personali per Timoteo, per poi finire capitolo 5 e 6, dando a Timoteo istruzioni riguardo a certi gruppi, a certi individui. Timoteo deve fare questo, lui deve fermare l'errore, deve riorganizzare la Chiesa, e mentre lui farà tutto questo, lui dovrà rapportarsi con la Chiesa, con i falsi insegnanti, in un modo integro. Deve combattere la buona battaglia. E alla fine di tutto, capitolo 6, versetti 20 e 21, Paolo dirà a Timoteo: «O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede». Perciò questa è una battaglia, una buona battaglia che ricerca un buon fine e che, possiamo dire, inizia come? Trattando con i falsi insegnanti che sono dentro la Chiesa. Vogliamo leggere Prima Timoteo capitolo 1, versetti da 3 a 7. Paolo scrive a Timoteo: «Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza». Questo è l'incarico di Paolo a Timoteo ed è le istruzioni di come Timoteo deve trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. Timoteo cosa deve fare? Timoteo deve ordinare di non insegnare l'errore, versetti 3 e 4. Timoteo deve avere come fine l'amore, versetto 5, e Timoteo deve agire considerando la condizione di questi falsi insegnanti, versetti 6 a 7. Ci sono tre verità, possiamo dire, su come trattare i falsi insegnanti all'interno della Chiesa. Non devono insegnare l'errore, devono essere indirizzati verso l'amore e devono comprendere la loro reale condizione. Questo è ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo. È un apostolo di Gesù Cristo che sta comandando a un suo anziano, anziano di Cristo nella chiesa di Efeso, a far ciò che deve fare. Perché? Perché nella chiesa deve regnare non l'errore ma la sana dottrina, deve regnare non il peccato ma vite che amano Dio e amano gli altri, e nella chiesa deve regnare non falsi insegnanti ma anziani che sono sani. La Chiesa deve essere identificata da una sana teologia, da una sana vita cristiana, da una sana conduzione qualificata. Questo è ciò che Paolo deve dire a Timoteo e che Timoteo deve fare nella Chiesa. Settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere la prima verità su come trattare i falsi insegnanti e abbiamo visto che loro non devono insegnare l'errore. E oggi ci soffermeremo sulla seconda verità su come trattare i falsi insegnanti, ed è che devono essere indirizzati verso l'amore. Iniziamo vedendo la seconda verità: devono essere indirizzati verso l'amore. Versetto 5, qua leggiamo lo scopo dell'incarico. Lo scopo di questo incarico è l'amore, è l'amore. Amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Questa è la meta che Timoteo deve avere in mente mentre sta facendo questo. Cosa deve fare? Deve tenere in mente l'amore. Al versetto 3 leggiamo che Timoteo deve rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare l'errore, possiamo dire. L'errore cosa fa? Fine del versetto 4, suscita discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Abbiamo visto nel dettaglio settimana scorsa, ma in questi due versetti abbiamo visto che nel trattare Timoteo con i falsi insegnanti all'interno della Chiesa, Timoteo deve fermare l'errore. Questo è principale nella lettera di Paolo a Timoteo. Timoteo deve ordinare ad alcuni, dice il testo, di non insegnare dottrine diverse, di non occuparsi di favole e genealogie senza fine. L'abbiamo detto settimana scorsa, questi, alcuni, come dice il testo, sono alcuni degli insegnanti che stanno influenzando la Chiesa. Forse sono anziani riconosciuti della Chiesa che ad un tratto hanno abbandonato la sana dottrina, l'insegnamento apostolico, e stanno insegnando le loro conclusioni che contraddicono la sana dottrina. E Timoteo deve ordinare di non far questo. Al versetto 7 possiamo leggere che questi alcuni si consideravano come dottori della legge. Queste persone, possiamo dire, prendevano il Pentateuco e lo insegnavano erratamente, facevano delle conclusioni errate riguardo ai loro studi. Essi non usavano, possiamo dire, correttamente la legge. L'Antico Testamento di solito fa riferimento a che cosa? Alla legge di Mosè, i primi cinque libri della Scrittura. E questo lo possiamo dire perché Paolo, dal versetto 8 fino al versetto 11, ricorda a Timoteo che cosa? Quale sia l'uso legittimo della legge. Lui dice, al versetto 8, la legge è buona se uno ne fa uso legittimo. La legge, sappiamo, ha lo scopo di che cosa? Di dare la conoscenza del peccato, di convincere le persone di peccato. È questo che Paolo dice anche in Romani 7:9. Lui dice che è venuto il comandamento della legge, il peccato prese vita e io morì. La legge aveva la funzione e ha la funzione di convincere l'uomo di essere mancanti davanti a Dio e basta. E possiamo dire anche questo serve come precettore per portare, indirizzare le persone a trovare la soluzione che è in Cristo. Non è lo scopo ubbidire alla legge. La legge non è stata data affinché l'uomo potesse essere reso giusto dinanzi a lui, ma la legge fu data affinché l'uomo potesse rendersi conto che non può essere giusto dinanzi a Dio. E questi alcuni, in qualche modo, usavano l'Antico Testamento e presentavano alle persone, alla Chiesa, un falso Vangelo. Falso Vangelo. Basato su che cose? Sulle opere. Perché dirà il versetto 4 che questi insegnamenti suscitavano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. E Timoteo chiaramente deve ordinare a queste persone di non insegnare dottrine diverse. E ora Timoteo, mentre fa questo, deve avere in mente che cosa? Versetto 5, che lo scopo di questo incarico che gli è stato affidato, la fine dell'incarico che tu hai ricevuto, Timoteo, è l'amore. È l'amore. Lo scopo di questo incarico, dice nella nostra traduzione, è la stessa parola che noi leggiamo al versetto 3, quando dice ordine, ti ordino. Al versetto 3 un verbo, ti ordino di. Nel versetto 5 non è più un verbo, un sostantivo. E lo scopo di questo ordine, Timoteo, è che cos'è? Ciò che tu devi fare, che devi ordinare, questo ordine è, ha questo fine, l'amore. L'amore. Questo è il fine, lo scopo di quello che ti ho chiesto al versetto 3, l'amore. Tu devi ordinare a queste persone di non insegnare e non dedicarsi, e mentre tu stai facendo questo, tu devi avere questa meta nella tua mente, nel tuo cuore, amore. Amore. Tu devi ordinare, tu devi comandare, tu devi fermare l'errore affinché questo porti amore in quelli che ti ascoltano. Questo ordine di Paolo a Timoteo deve essere fatto da Timoteo con i falsi insegnanti. Ed è interessante che al versetto 5 la frase inizia con ma. Nella Luzzi, nella versione Luzzi, possiamo vedere che dice ma il fine di questo incarico è l'amore. Quello che Paolo sta facendo, sta mettendo in contrasto tra l'insegnamento che c'è nei falsi insegnanti e l'insegnamento che ci deve essere in Timoteo. Se il falso insegnamento porta a discussioni, Timoteo, il tuo insegnamento deve portare a che cosa? All'amore. All'amore. Deve suscitare amore. Pensate a quello che il Signore si aspetta che Timoteo faccia in quella chiesa. Noi pensiamo ai falsi insegnanti, li dobbiamo mandare via. Questo accade se il falso insegnante non si ravvede, rifiuta la verità e non vuole più partecipare, sta contaminando il corpo. Ma in questo contesto probabilmente c'erano tanti falsi insegnanti che non avevano mai ascoltato il Vangelo. Paolo lo dirà più avanti, che per la sua ignoranza di Cristo, non aveva ancora sentito il Vangelo di Cristo, lui era zelante nel perseguire la Chiesa di Cristo. Ma poi Dio, nella sua misericordia, gli donò quella grazia che gli ha permesso di diventare un figlio di Dio, lo ha trasformato, lo ha fatto diventare figlio di Dio, e questo perché lui sentì il vero messaggio del Vangelo. E perciò il Signore si aspetta che Timoteo faccia questo ad Efeso. E allo stesso tempo questo è il modello anche per noi come Chiesa. Il Signore vuole che un suo servo, in questo caso Timoteo, metta al centro nuovamente la verità affinché essa produca che cosa? Amore. Amore. Susciti amore. Non disordine, non conflitto, non discussione. Amore. E questo deve essere fatto con i falsi insegnanti, ma Timoteo, nel fare questo con i falsi insegnanti, lo starà facendo davanti a tutta la Chiesa, perché Timoteo andrà da loro a dirgli cosa non devono insegnare. Questo anche verrà dall'insegnamento di Timoteo, dal pulpito, ma la Chiesa sentirà tutte queste cose e dovrà capire che il fine di tutto ciò che loro stanno sentendo deve portare a dove? All'amore. All'amore. Timoteo similmente deve fare come fa Tito. In Tito 1:13 e 14, i falsi insegnanti che sono a Creta devono essere ripresi severamente perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Timoteo, devi fare questo ad Efeso. Devi ordinare loro, devi insegnare la verità con questo scopo in mente, l'amore. Lo abbiamo detto settimana scorsa. Timoteo dovrà fare questo insegnando dal pulpito a tu per tu mentre cura la chiesa. Lui dovrà vivere la verità, dovrà insegnare la verità, dovrà applicare la verità, e tutto questo deve portare all'amore. Per questo motivo, prima Timoteo 4 dal versetto 12, Paolo dirà a Timoteo, sappiamo che l'uso e costume di quel tempo erano che una persona di 30-40 anni non era considerata una persona saggia, perché la cultura considera una persona saggia una persona anziana. E Paolo dirà a Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Versetto 15: occupati di queste cose, dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Va da te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Timoteo deve vivere, dipendere e applicare la verità, deve azzittire l'errore e deve mettere la verità al centro della chiesa. E mentre Timoteo fa questo, affrontando falsi insegnanti, curando la chiesa, deve pensare all'amore. L'amore in questo passo è l'amore agape, che sappiamo, come cita uno studioso, un amore disinteressato, di piena lealtà a Dio e di benevolenza illimitata verso gli uomini. Lo scopo di Timoteo è questo amore. Deve suscitare, deve portare la Chiesa a che la Chiesa abbia un amore per Dio, un amore per gli altri. Sappiamo, l'amore agape è l'amore della scelta, della volontà, è l'amore che richiede la negazione e abnegazione di noi stessi per il beneficio degli altri. E questo era il fine che doveva essere presente ad Efeso, ed è il fine che deve essere presente anche qui da noi a Messina. Il fine di quello che viene insegnato, il fine di quello che noi viviamo, il fine di quello che noi condividiamo deve portare dove? All'amore. All'amore per Dio, all'amore per gli altri. In Marco 12, 28, 34 dice che uno degli scribi li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò al Signore Gesù Cristo: qual è il più importante di tutti i comandamenti? E Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo, dice Gesù: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Perciò in questi due grandi comandamenti viene riassunta la legge, la volontà di Dio per l'uomo, la volontà di Dio per noi come sua Chiesa. E questo è ciò a dove deve portare la nostra vita in Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa. Sappiamo quanto sia importante l'amore nella Chiesa. Esso è la caratteristica principale del credente. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Prima Giovanni 5:1 dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, chi genera Dio, e chiunque ama Dio ama anche chi è stato da Lui generato. Quelli che sono stati da Lui generati sono i credenti. Perciò il credente ama Dio e ama gli altri. E Timoteo deve avere fisso questa meta nella sua mente. Amore, amore, amore. Amore verso Dio, amore verso gli altri. Noi dobbiamo avere questo fine in mente. Amore. Questo è un fine che, come Timoteo, Simone e io, come anziani della Chiesa, dobbiamo portare avanti nel modo in cui predichiamo, nel modo in cui viviamo. Ma pensate, Timoteo deve modellare la Chiesa affinché la Chiesa sia anche con questo fine, con questo scopo. Perciò, anche per noi come Chiesa, noi dobbiamo avere la nostra mente con questo scopo, l'amore, il quale si deve manifestare. E si manifesta in che modo? Nel modo in cui studiamo la Scrittura, nel modo in cui ubbidiamo a quello che dice la Scrittura e nel modo in cui ci rapportiamo con gli altri secondo la Scrittura. E Timoteo deve far questo. Chiediamoci, perché Timoteo deve influenzare la Chiesa, chiediamoci in che modo noi stiamo influenzando gli altri. In che modo? Qual è il tuo fine mentre sei in chiesa? Qual è il tuo fine mentre stai parlando con altri credenti? Qual è il tuo fine quando vieni e ti metti davanti alla parola, a casa o in sala? Qual è il fine? Dove porta tutto ciò che tu stai facendo? Porta a discussioni? Porta a litigi? Porta a sospetti? Porta a peccato? Porta a maldicenza? 1 Corinzi 13:4-7 dice che l'amore è paziente, benevole, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questa è la fine che deve regnare nella nostra Chiesa, sia dai conduttori, sia dai membri della Chiesa. Se noi stiamo crescendo per primi in questa direzione, la conseguenza sarà quale? Che noi influenzeremo allo stesso modo gli altri. Perché noi sappiamo, noi dobbiamo amare sacrificalmente gli altri. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è giusto. Ma allo stesso tempo noi personalmente dobbiamo cooperare affinché questo accada anche negli altri. Non finisce soltanto in noi, ma il tuo modo, la tua vita deve produrre questo negli altri. Come stai influenzando gli altri? Cosa stai producendo negli altri? Con le tue parole? Con le tue azioni? Forse non è qualcosa di palese, apertamente, ma sempre c'è quel dubbio che metti, o sempre c'è quella parola in più che crea diffidenza. Invece noi dobbiamo portare gli altri in questa direzione, all'amore, ad amare Dio, ad amare gli altri. Domanda: siamo una chiesa che conteniamo il peccato? Siamo una chiesa che stiamo indirizzando gli altri non a peccare, non alla maldicenza, ma ad amare gli altri, ad amare Dio, a ubbidirlo? Stiamo indirizzando gli altri ad amare gli altri, cioè rinnegando se stessi per il beneficio degli altri? Questa è la direzione. Non sta parlando che questo sarà perfetto nella nostra Chiesa, sta parlando di che noi dobbiamo andare in quella direzione. Perché è la stessa che Paolo sta dicendo a Timoteo. Lo scopo del tuo ordine, del tuo incarico, Timoteo, è portare la Chiesa ad amare Dio, ad amare gli altri. E guardate versetto 5, è molto importante. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da. da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Da dove proviene questo amore agape? Sappiamo che la fonte dell'amore è Dio. Dio lo ha riversato nei nostri cuori. Allo stesso tempo Dio è amore. Questo amore noi lo abbiamo conosciuto nel modo in cui ha dato Cristo come sacrificio per i nostri peccati. Lui si è dato sacrificalmente per perdonare noi che non lo meritavamo. Ma in questo caso quello che Paolo sta dicendo è dove appoggia questo amore, dove appoggia nella nostra vita questo amore. Una volta che è stato riversato, dove appoggia questo amore? In queste tre cose: nel nostro cuore, che deve essere puro, nella nostra buona coscienza e nella nostra fede, che deve essere sincera. Qui è dove la verità che Timoteo predicherà produrrà frutto, e quel frutto sarà l'amore, amore verso Dio e verso gli altri. Lo scopo di questo incarico o ordine di questo è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. La verità produrrà questo nel credente. Toccherà, possiamo dire, il suo cuore. Il credente ha un cuore puro. Possiamo dire che il cuore del credente è un cuore che è stato rigenerato e che ora sta essendo santificato. Sappiamo che il nostro cuore è stato rigenerato nel momento in cui siamo stati salvati, e allo stesso tempo sappiamo che il nostro cuore sta essendo santificato fino a quando moriremo, o fino a quando noi saremo glorificati. E per cuore intendiamo il nostro centro interiore, il centro del nostro essere, la sede dei nostri affetti e delle nostre passioni. E il nostro cuore che è rigenerato è un cuore che non è, possiamo dire, identificato con il peccato. È un cuore rigenerato che non è identificato con la colpa del nostro peccato come lo era prima che noi siamo stati salvati. Possiamo dire, il nostro cuore, sappiamo, è completamente diverso. Prima eravamo schiavi dal peccato, ora siamo liberi dal peccato. Pecchiamo? Sì, ma non siamo più dietro a quelle passioni che ci dominavano. E allo stesso tempo, noi non abbiamo più quella colpa che avevamo da non credenti davanti a Dio a causa dei nostri peccati. Questo perché siamo stati perdonati in Cristo. Perciò noi come Chiesa siamo puri di cuore. Non c'è più colpa, non c'è più condanna. Gesù dice in Matteo 5:8 che noi siamo beati. Gesù dice: beati i puri di cuore, i puri di cuore. Perché? Perché vedranno Dio. Sta parlando di credenti. E noi siamo beati, senza colpa, liberi dal peccato, a causa dell'opera di Cristo e a causa della corretta posizione in cui noi ci troviamo davanti a Dio. Ma questo cuore rigenerato è continuamente santificato. E questo è qualcosa di molto importante, perché i nostri cuori, che sono stati rigenerati, sono stati resi puri, devono continuamente essere purificati. E come sono continuamente purificati? Prima Pietro 1:21 dice: con l'ubbidienza alla verità. Timoteo cosa deve fare? Deve predicare la verità, affinché questa verità produca ubbidienza e i credenti manifestino amore per Dio e amore per gli altri. Quando noi ubbidiamo, sappiamo, noi amiamo. Giovanni 14:21, Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Prima Giovanni 4:21 dice che chi ama Dio ami anche suo fratello, e questo è un comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. E noi lo sappiamo, noi non ubbidiamo per essere salvati, noi ubbidiamo perché siamo stati salvati. La nostra ubbidienza al Signore è come riconoscenza, è come desiderio di essere sempre più conformi a Cristo. E l'amore a cui Giovanni e Paolo sta chiamando a Timoteo è l'amore che appoggia e dà frutto quando trova un cuore puro. L'amore viene, dice Paolo, da un cuore puro, da un cuore che è stato liberato dalla schiavitù, che non ha più colpa a causa dell'opera di Cristo e che continuamente è purificato attraverso l'ubbidienza, il che significa che mentre noi ubbidiamo, noi stiamo amando Dio, stiamo amando gli altri. Perciò pensate, se l'errore dei falsi insegnanti non portano ad un'ubbidienza alla verità, perché non insegnano la verità, Timoteo deve fermare, deve insegnare, affinché questi cuori purificati continuino a essere purificati, ubbidendo alla verità, e così loro possano amare. Pensa a quanto è cruciale il modo in cui tu ascolti la parola. Perché la responsabilità nostra, come anziani, come pastori, Simone e io, è quella di predicare fedelmente ciò che è scritto. E questa è la nostra responsabilità. Noi impariamo dal passo quando studiamo, noi impariamo dal passo quando lo predichiamo. Perché mentre lo predichiamo ci stiamo riflettendo su ciò che dice, è sempre verità. Ma allo stesso tempo, questa verità che noi predichiamo, la ricevete voi. E nel riceverla, quando voi la ricevete, deve produrre questo. Amore che proviene da un cuore puro, che si santifica. Che si santifica nel modo in cui ubbidisce a ciò che ascolta. E mentre fa questo, amerà Dio, amerà gli altri. L'amore proviene da un cuore puro, ma anche l'amore proviene da una buona coscienza. Una buona, dice. Noi possiamo avere una cattiva coscienza o possiamo avere una buona coscienza. Ma Timoteo, Paolo sta dicendo, da una buona coscienza. La coscienza fa sì che noi possiamo distinguere tra il giusto e lo sbagliato. La coscienza è un meccanismo inibitore donato da Dio, ascoltate, che reagisce al peccato creando un senso di colpa e vergogna. Nel momento in cui siamo stati salvati, la nostra coscienza si è riposata nell'opera di Cristo. Non c'è più colpa, non c'è più vergogna dinanzi a Dio, perché Cristo ha fatto questo, ha placato tutta la ira di Dio per il nostro peccato, ha adempiuto la giustizia che noi non avevamo, e di conseguenza noi davanti al Signore non abbiamo più questa colpa. Noi siamo beati a causa del nostro rapporto con Dio, a causa di ciò che Cristo ha fatto. Ma c'è questo secondo aspetto, che mentre noi stiamo essendo santificati, noi dobbiamo adoperarci a che cosa? Ad avere una buona coscienza. Una buona coscienza. La nostra coscienza non è stata disattivata nel momento che siamo stati salvati. Lo sappiamo, quando pecchiamo si accende l'allarma e il senso di colpa cresce finché lo abbandoniamo. La nostra coscienza allo stesso tempo non è perfetta, perciò ha bisogno dell'influenza della parola per farci riconoscere il bene e lo sbagliato e affinché noi possiamo reagire di conseguenza. Però questa coscienza, dopo che noi siamo stati salvati, non è stata disattivata e continua al lavoro, ammonendoci contro il peccato durante la nostra santificazione. E possiamo dire qualcosa di buono per noi, perché quando noi sentiamo sensi di colpa, quando noi manchiamo, la coscienza ci avverte. Infatti la scrittura dice che noi dobbiamo seguire la nostra coscienza. Per qualcuno qualcosa potrà essere non peccato, per altri sì, ecco la libertà del cristiano anche. Ma il punto è che la nostra coscienza durante la nostra santificazione ci ammonirà. E guardate quello che Paolo faceva, Atti 23:1 dice che Paolo sta parlando al Sinedrio. Paolo, fissato lo sguardo sul Sinedrio, disse: fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza, in tutta buona coscienza. Atti 24:16, sempre Paolo dice: per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Ed essa, questa buona coscienza, la possiamo raggiungere mentre siamo santificati a causa dell'opera di Cristo, dello Spirito Santo che dimora in noi, come leggiamo in Ebrei 9:14. Il sangue di Cristo, dice, purifica la nostra coscienza delle opere morte per servire il Dio vivente. Noi dobbiamo ricercare una buona coscienza. Quando ci accusa, agiamo di conseguenza. L'amore procede da un cuore puro, da una buona coscienza, e noi ci adoperiamo per mantenerla. Come trattiamo quando noi siamo accusati della nostra coscienza? Prima Giovanni 2:1. Se pecchiamo, noi sappiamo che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Prima Giovanni 2:1 dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E anche, come noi sappiamo questa verità, che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, per avere una buona coscienza, prima Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perciò possiamo dire, quando la nostra coscienza ci accusa, ciò che noi facciamo per mantenere quella buona coscienza è trattare con il nostro peccato, trattare come il Signore ci chiama a farlo, a confessarlo, sapendo, essendo consapevoli che Gesù Cristo è il nostro avvocato ed è quello che ci permette di essere lavati e purificati nella nostra coscienza, perché Cristo quel peccato lo ha preso e lo ha già inchiodato. L'amore proviene da una buona coscienza. La nostra coscienza non ci deve accusare di peccato. E se ci accusa, come capiterà, capita spesso, cosa faremo? Tratteremo con questo peccato, affinché noi possiamo avere il fine e mantenere questa buona coscienza. Nel farlo, lotteremo e avremo la nostra santificazione nel modo in cui ci laviamo, abbandoniamo il peccato e ci ricopriamo di giustizia. È un processo. E quando essa ci accusa, noi andiamo dal Signore, lo confessiamo, lo abbandoniamo per mantenere una buona coscienza. E pensate, per fare tutto questo, noi cosa stiamo facendo? Abbiamo letto dei passi. Noi ubbidiamo a Lui. Se noi abbiamo peccato, dice Giovanni, confessate i vostri peccati. Perciò noi ubbidiamo. Perciò la nostra buona coscienza proviene anche da una nostra ubbidienza a Lui, nel modo in cui trattiamo con il nostro peccato secondo ciò che Lui ha detto. E questo produrrà che cosa? Ubbidienza produce amore. Ubbidienza manifesta amore. Amore per Dio, amore per gli altri. E in ultimo, l'amore proviene da una fede sincera, il che significa che è una fede che non è finta, che non è ipocrita, che non è a parole. In Galati 5:6 leggiamo che quello che vale, dice Paolo, è la fede che opera per mezzo dell'amore. Ciò che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Fede e amore sono collegati. E la fede è collegata a che cosa? Romani 1:5 dice che per mezzo di Gesù Cristo Paolo aveva ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede. La fede è legata all'amore, la fede è legata all'ubbidienza. E cosa produce l'ubbidienza? Amore. In questo caso, la fede che ubbidisce è una fede sincera. La fede che ubbidisce è una fede che ama Dio. La fede che ubbidisce è la fede che ama gli altri. è una fede sincera, perché crede principalmente nel Signore Gesù Cristo. Questa è una vera fede che produrrà che cosa? L'amore. L'amore viene dal cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. La verità produrrà ubbidienza, e l'ubbidienza sarà amore per Dio, amore per gli altri. E quello che stava succedendo ad Efeso è che invece di sentire la verità c'era l'errore, il quale soffocava questo amore. Domanda per noi: cosa sta suscitando la verità nella nostra vita? Perché la verità toccherà la nostra, il nostro cuore, il centro della nostra essenza. La verità toccherà la nostra coscienza, e la verità toccherà e rafforzerà la nostra fede affinché sia sincera, non ipocrita. Perciò, cosa sta suscitando la verità in noi? Come sta lavorando nel nostro cuore, nella nostra coscienza e nella nostra fede? Perché il fine di tutto ciò che noi facciamo è affinché produca amore. Sta suscitando discussioni? Sta suscitando liti, divisioni, sospetti, peccati? Paolo chiede a Timoteo che l'errore venga fermato, che la verità venga al centro della Chiesa affinché essa produca amore. E guardate come si collega. Quando la verità è al centro, i discepoli possono manifestare ed essere riconosciuti perché si amano gli uni gli altri, e allo stesso tempo questo amore manifesterà che sono discepoli di Cristo, e così la Chiesa verrà messa in alto come colonna e sostegno della verità. Possiamo avere un cerchio perfetto che gira e si chiude, e c'è l'ubbidienza, c'è la verità, c'è l'amore e c'è Cristo in mezzo. E Paolo deve dire a Timoteo: rimani ad Efeso affinché questo accada in quella Chiesa. Cosa produce la verità in noi? Alcune domande di riflessione. La sana dottrina in noi produce amore per Dio, desiderio di ubbidirlo, di seguirlo. La verità in noi produce amore per gli altri, desiderio di curare gli altri mentre stanno essendo conformi all'immagine di Cristo. Cosa produce in noi la sana dottrina? Purifica i nostri cuori. Ci insegna e ci mostra come abbandonare il peccato per vivere secondo la volontà di Dio. La verità ci sta lavando la nostra coscienza nel modo in cui confessiamo il nostro peccato. Ci sta portando al ravvedimento ogni volta che l'ascoltiamo per essere più santificati. La nostra fede è una fede sincera, è una fede vera. Ci stiamo affidando anche al fatto che noi dipendiamo dalla verità dinanzi a Dio, per quello che Lui ha fatto in Cristo sulla croce per perdonare i nostri peccati. Tutto questo deve portare a questo, a che tu ami Dio, a che tu ami Dio, che tu lo ubbidisci. E mentre tu stai amando Dio, deve portare a che cosa? A che tu ami gli altri nel modo in cui sei santo, sei puro, indirizzi gli altri a essere conformi all'immagine di Cristo. L'errore interromperà questo. La falsa dottrina, la dottrina malsana, non produrrà questo amore. Valuta la tua influenza nelle persone. Ciò che noi siamo è ciò che noi comunichiamo. Ciò che noi viviamo è ciò che gli altri vedono. E se noi stiamo producendo frutto di amore negli altri, amore per Dio, amore per gli altri, significa che questo io lo sto vivendo in prima persona. Invece, se la mia influenza nella Chiesa sta provocando liti, discussioni, divisioni, litigi, qualcosa che non edifica, ok, c'è qualcosa che non va in quella persona. Forse non ha un cuore puro, forse non ha una buona coscienza, forse non ha una fede sincera, perché sta vivendo nel peccato. Guardate, il peccato blocca tutto ciò che noi dobbiamo fare per Dio. E perciò se noi non stiamo manifestando amore, non necessariamente significa che noi siamo falsi insegnanti o non siamo veri credenti. Significa forse che noi stiamo trattenendo e lottando con dei peccati e non li stiamo trattando come la scrittura ci chiama a farlo. E ciò che sta facendo, che cosa è? Non sta permettendo a che Dio lavori in noi, attraverso di noi, per l'edificazione dei santi. Il fine del nostro peccato. Possiamo dire, noi tante volte come credenti trattiamo il nostro peccato come se fossimo non credenti, che abbiamo quella colpa e quel peso per i nostri peccati. E questo è giusto, perché siamo sensibili al peccato. Un figlio di Dio vuole piacere al suo Signore. Quando pecca si rattrista. Ma allo stesso tempo, ecco dove tutto ci porta all'amore. Nel modo in cui trattiamo il nostro peccato e andiamo da Lui affinché Lui purifichi il nostro cuore, affinché ci dia una buona coscienza, affinché la nostra fede sia sincera e noi produciamo amore negli altri. Perciò valuta come tu stai vivendo e ascoltando la verità. Cosa sta producendo nella tua vita? E in seconda cosa, cosa tu stai producendo negli altri? La tua influenza, a dove porta le persone? Ad un amore più grande per Dio? Per Cristo? O a un amore più grande per gli altri fratelli? O sta portando tutto da un'altra parte? Questa è la seconda verità. Settimana prossima concluderemo con i versetti 6 e 7. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti Signore, per poter imparare da te e poter discernere, Signore, ogni aspetto di cui tu ci hai rivelato, affinché possiamo essere sempre più santi, affinché possiamo essere, Signore, dei figli tuoi che si riconoscono per l'amore per te, per l'amore per gli altri. E noi ti ringraziamo, Signore, perché riconosciamo quanto i nostri cuori hanno bisogno di essere purificati. Riconosciamo anche quanto la nostra coscienza tante volte ci accusa a causa dei nostri peccati. E riconosciamo anche come, se noi perseveriamo in queste cose, la nostra fede può diventare ipocrita, può essere ipocrita. Ma ti ringraziamo, Signore, perché attraverso Cristo tutto questo può essere riportato a un buon cuore, a un cuore puro, a una buona coscienza, a una fede sincera, che manifesterà proprio che cosa? Amore per te, amore per gli altri. Che tu benedica noi, Signore, nel modo in cui amiamo te, amiamo gli altri e nel modo in cui noi siamo di influenza agli altri, affinché gli altri possano amare te e amare gli altri. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amore.